Buongiorno a tutti, buongiorno generale. Sono il capitano di fregata Marzio Tempra del quinto reparto di Segui Difesa, che si occupa della ricerca tecnologica nel campo in generale, nel campo militare. Che cosa voglio dire? Il quinto reparto del segretariato, scusa, è nato con la ristrutturazione generale dell'area dei vertici della difesa, cogliendo l'occasione per una riorientazione della filosofia di base della ricerca militare. Precedentemente la ricerca era un'attività che era strutturata più o meno in questa maniera: c'era una ricerca di base fatta dall'università, una ricerca applicata affidata all'industria, e la ricerca in ambito militare era sostanzialmente inserita nei programmi di armamento. Vale a dire, si tentava di fare ricerca specificatamente per soddisfare le esigenze operative di un sistema d'arma. Con la riorganizzazione della difesa, la ricerca ha cambiato e si è adeguata alla filosofia universalmente accettata, che è quella invece dell'orientazione alle capacità, cioè alla ricerca deve in qualche modo sviluppare tecnologie che siano in grado di fornire alle forze le capacità che emergono come carenti dallo scenario operativo. In questa struttura, di fatto, i vertici della difesa li conosciamo bene, sostanzialmente la ricerca militare è in qualche modo inserita in questa maniera. Quando da tutte le esigenze sia operative che organizzative della difesa nascono e vengono definite quelle che abbiamo già visto prima, il ROP, il ROD, i requisiti, quindi si capiscono quali sono le necessità operative e quindi tecnologiche, queste contribuiscono a definire sostanzialmente delle aree tecnologiche di interesse. Stamma Difesa le comunica sostanzialmente, come abbiamo visto con quei documenti, al segretariato, che è responsabile della ricerca militare, e qui entra in azione proprio questa attività che svolge il quinto reparto del segretariato. I due documenti che informano sostanzialmente la nostra attività sono la SMDL 001 e la 004, che ci dicono esattamente la metodologia da operare. Quindi abbiamo visto come nascono le esigenze della difesa nazionale. La nostra attività è informata anche da altri tipi di indicazioni che derivano dall'ambito NATO e dalla European Defence Agency, che hanno entrambi delle precise policy in questo campo, e tutto converge in qualche modo a darci una indicazione sulla valutazione della minaccia. A quel punto, sulla base delle procedure che vengono definite, inizia un sostanziale trade-off, cioè un continuo confronto tra le prestazioni auspicate dai sistemi che dovrebbero utilizzare queste tecnologie e le tecnologie poi effettivamente disponibili, quindi sia di base che a livello di maturità più avanzato. Questo produce sostanzialmente gli obiettivi tecnologici, quelli che noi consideriamo i nostri target, la nostra stella polare. Noi dobbiamo lavorare e promuovere ricerche, sistemi, progetti di ricerca tecnologica che vanno nelle direzioni identificate in questa maniera. Sostanzialmente cosa facciamo quindi? Co-finanziamo il 50% per la maggior parte dei casi programmi di ricerca che hanno questi specifici obiettivi tecnologici, i quali molte volte, e poi vedremo nelle slide successive, finiscono per sfociare in effettivi programmi di armamento che dovrebbero soddisfare, ci riescono più o meno in funzione anche della rapidità di questo processo, che come vedete non è immediato ma è estremamente importante, le esigenze operative che erano state segnalate. Quindi, diciamo così, il quinto reparto si trova in qualche maniera al centro di una serie di ambiti, di fori internazionali che fanno un po' diciamo così, le policy sulla ricerca tecnologica sia in ambito nazionale che internazionale, e da tutti questi enti ho messo in grassetto in particolare l'European Defense Agency e il Piano Nazionale della Ricerca Militare, cioè quel documento in base al quale il segretariato stabilisce poi di fatto operativamente, anche amministrativamente, quali sono i progetti da portare avanti, di fatto poi viene svolta la nostra azione. Questa che vediamo è in qualche modo un po' il cuore della mia presentazione, perché non essendo la difesa delle installazioni in patria una delle, come è stato anche detto precedentemente, una specifica priorità indicata come un'area su cui concentrare attività, di fatto le tecnologie vengono sviluppate derivanti da requisiti che derivano più dal campo delle operazioni dell'area operativa che non da quella in patria. C'è da dire che però queste tecnologie generalmente sono sovrabbondanti e quindi, almeno in parte, c'è una buona copertura delle esigenze tecnologiche. Nella riga in alto, di fatto, ho cercato di sintetizzare le fasi in cui si può pensare, diciamo così, suddivisa l'attività di protezione di un'installazione, quindi sorveglianza, detezione della minaccia, sua localizzazione, classificazione, cioè identificazione del tipo di oggetto, e uomo, animale, macchina, la sua identificazione, cioè se è un uomo amico o nemico, se è una macchina anche, e successivamente quindi poi una fase di protezione che può essere attiva o passiva, e sistemi di reazione, quindi la neutralizzazione di questa minaccia. Invece nella prima colonna le aree tecnologiche, e quindi poi le tecnologie più specifiche, quindi robotica, sensori, informatica, e all'interno di ogni area tecnologica dei sottoinsiemi più limitati, che poi sono di fatto le effettive risposte tecnologiche a queste esigenze. La matrice stessa è costituita in pratica da delle aree che, in funzione dell'incrocio tra colonne e righe, ci dicono in quali fasi può essere impiegata quella tecnologia e quale ambito tecnologico appartiene. A titolo di esempio, vediamo nel campo della robotica, la robotica sostanzialmente, i programmi di ricerca tecnologica che noi abbiamo sviluppato e seguito, parlano di sostanzialmente di veicoli non guidati da uomini, ma in questo campo ci sono una suddivisione ulteriore di questa tecnologia, dipendente sia dal fatto che il robot sia in grado o meno di eseguire anche le fasi di combattimento, quindi abbiamo robot combattenti e non, e sia dall'ambito applicativo, cioè ci sono tecnologie comuni ma tecnologie completamente invece specifiche agli ambiti del robot che opera su terra, in acqua, in aria, oppure robot microscopici o robot, diciamo, di dimensioni limitate, comunque che hanno delle peculiarità di impiego particolari. In questo campo possiamo vedere quelli che sono stati evidenziati sono i progetti che rispondono in qualche modo a questa logica. Ho identificato in nero, progetti che esistono e che hanno questa caratteristica. In rosso, in particolare, sono quelli che poi avremo un o più slide di spiegazione nella parte successiva. Resto un attimo ancora su questa tabella, giusto per dire che, come vedete, le tecniche sono le diversissime. Andiamo dalla parte sensoristica alla parte appunto informatica, come si è detto. Sui robot, una delle cose che nuove diciamo così, che sono venute è la, diciamo così, la parte relativa alle tecniche degli sciami, cioè si è visto che un insieme di robot può operare in maniera coordinata, in maniera particolarmente efficace e automatica. Questo però prevede lo sviluppo di tecnologie, in particolare software, diciamo, di calcolo, che sono specifiche di questo campo. Vediamo, diciamo così, in ultimo, come la maggior parte, diciamo, delle tecnologie si concentra nella parte in alto a sinistra, quindi sorveglianza, detezione, localizzazione, classificazione, identificazione, generalmente trovano risposte in tecnologie relative alla robotica, ai sensori e all'informatica, mentre la parte relativa alla protezione e neutralizzazione possiamo trovare anche tecnologie relative agli effettori e materiali. In particolare, una delle cose che tendo a sottolineare, perché è una minaccia subdola e poco conosciuta tecnologicamente, è quella delle armi a energia diretta, vale a dire sistemi in grado di inabilitare con un impulso elettromagnetico creato in varia maniera, con tecniche elettroniche, con tecniche anche esplosivistiche, l'inabilitazione dei sistemi elettronici dell'installazione sotto attacco. E questo è un argomento molto importante sul quale occorre svolgere indagini, sia dal punto di vista della difesa che della capacità eventualmente anche di offendere in questo senso. Ci basti dare ad esempio un impiego di questo tipo di attività per l'inabilitazione di esplosivi, dispositivi esplosivi improvvisati disseminati lungo il percorso di una pattuglia di sorveglianza o altro. Qualche slide per definire per che cosa più o meno sono questi programmi. Chiedo scusa. Un programma di ricerca per la definizione di un sistema di unmanned aerial vehicle, sostanzialmente un velivolo non guidato da uomo, in grado di decollare, appuntare anche su navi e riatterrare automaticamente. E si vede come ci sono un certo numero di esigenze tecnologiche da soddisfare, quindi bisogna fornire agli operatori la capacità di manovrare questo oggetto che svolge la maggior parte delle sue funzioni in maniera automatica, e ci sono un certo numero di problemi da risolvere. Specificatamente ho evidenziato il sistema di comunicazione, perché questa è una delle caratteristiche della ricerca militare, cioè della ricerca in generale, la sua trasversalità. Vedremo come di fatto, facendo questo tipo di attività, e questo è un po' anche il nostro lavoro, c'è una interfertilizzazione, cioè si opera a livelli di maturità tecnologica molto bassa, le soluzioni tecnologiche ovviamente possono essere utili per diversi settori di impiego. Un altro molto simile, ma in un campo di applicazione completamente diverso, è un sistema di navigazione autonoma per un veicolo subacqueo. Attualmente i veicoli subacquei sono manovrati direttamente da una nave appoggio mediante un cavo ombelicale. L'idea è quella di rendere il veicolo automatico, e quindi sostanzialmente il veicolo si scollegherebbe dalla nave, manterrebbe un collegamento solo con una boa radio che si trascinerebbe in superficie. Ecco tornare il link radio. Questo tende a dire che qualora c'è una buona tecnologia che garantisca un link radio affidabile, sicuro, non intercettabile, capace di funzionare in tutte le condizioni, in mare, in aria, in terra, troverebbe ovviamente immediatamente applicazione anche in diversi progetti e in diversi ambiti. Un'altra tecnologia, sempre a titolo di esempio, che ci dà particolare speranza, è la tecnologia MASER, cioè l'utilizzo di onde elettromagnetiche coerenti e l'analisi della fenomenologia che si mette in moto con la loro interazione con eventuali sistemi uomini, mezzi di intrusione. ha, diciamo così, ha evidenziato la possibilità di essere un potentissimo e molto efficace sistema di detezione, perché la risposta del campo all'illuminazione con questo tipo di radiazione è particolarmente dà una marcatura in termini di anisotropia della risposta che è caratteristica del tipo di intrusione, e quindi ci permette di discriminare, è molto sensibile. Abbiamo parlato anche di sistemi di fori internazionali. È stato nominato proprio nella presentazione precedente la Force Protection. Bene, Force Protection è anche il nome di un progetto di investimento, di un grosso progetto di investimento in ambito EDA, proprio generato e a leadership organizzativa italiana, che prevede lo sviluppo non di un solo di una sola tecnologia, ma di una famiglia di tecnologie che rispondono a un tipo di requisito più generale, come quello appunto della protezione delle forze. In questo campo specifico, uno dei tanti progetti che sono stati sviluppati in questo ambito, sempre con cofinanziamento dell'Italia insieme ad altri paesi, è il progetto MUSAS, il progetto Multisensor Anti-Sniper System. Il progetto tende sostanzialmente alla protezione dalla minaccia del cecchino. Si dirà, il cecchino non è un tipo di minaccia caratteristico della protezione delle installazioni militari in patria. Sì, però, torno a dire, nel far questo ci siamo accorti che il progetto, schematizzando l'attacco del cecchino in due fasi, la fase di avvicinamento e di approccio, quindi prima, e la fase di attacco vero e proprio, cioè lo sparo. La fase di avvicinamento è una fase di sorveglianza sostanzialmente, e le tecnologie sviluppate per potenziare la capacità di detezione del cecchino prima dello sparo sono perfettamente adeguate all'esigenza in oggetto. Viene fatta una fusione dinamica ad alta capacità, ad alta velocità, dei dati provenienti da una rete di sensori che possono essere indossati anche da soldati in libera uscita o fissi o portati da vettori robotici mobili in aria, in terra o quant'altro, e dall'analisi molto potente di queste funzioni, di questi segnali scaturisce la capacità di verificare, vedremo dopo in dettaglio, situazioni che hanno un'alta probabilità di essere pericolose, sia per quanto riguarda il discorso del cecchino, ma anche altri tipi di attività non comuni, non costanti, non normali per quel settore. Questa è più o meno la struttura del progetto, che è, diciamo così, abbastanza classica, e potremmo considerare simile, sto arrivando a tanti altri progetti. Ovviamente, se mettiamo un sensore NBC su un robot, questo diventa un sistema di sorveglianza anche da questo punto di vista, e tutte le tecniche che sono state sviluppate per i sistemi precedenti sono applicabili anche alla protezione, quindi NBC o all'indagine in aree contaminate. Ecco, questo è un po', diciamo, quello che specificatamente dire. Nel progetto MUSAS c'è una forte una capacità di detezione, si spera di raggiungere una forte capacità di detezione del cecchino prima dell'attacco, in quanto recentemente una ricerca italiana, il professor Foresti dell'Università di Udine, su finanziamento di Seghe Difesa, il PNRM 307, ha messo a punto una tecnologia per l'analisi dell'immagine che ha meritato una pubblicazione speciale da parte della IE, cioè della International Electrotechnical Electronic Association, che praticamente è in grado di, costituisce un salto di qualità notevole dal punto di vista della capacità di verificare comportamenti e condizioni anomale nel contesto sensoriale che circonda un'installazione. L'architettura è quella che vediamo, classica. si fa un'analisi delle immagini, si verificano gli eventi legati ai vari oggetti identificati se, analizzando tutti i dati dei sensori. Nello stesso programma si fanno anche delle particolari analisi sui volti e sulle caratteristiche delle persone che si presentano al border dell'installazione, permettendo, e questo più o meno è quello che si vede, anche una identificazione automatica di particolari interessanti o comunque da verificare dei soggetti stessi, delle immagini stesse, tutto fatto automaticamente. Questo potente, ripeto, è un grosso passo avanti da questo punto di vista e ci permette di ben sperare, diciamo, nell'applicazione di questo tipo di tecnologie. In conclusione, è un po' quello che ho già detto, le tecnologie, diciamo così, che noi promuoviamo non sono dedicate specificatamente a questo settore, ma sia perché il campo di applicazione per cui sono pensate è più severo in generale, sia perché le applicazioni di antiterrorismo sono ovviamente trasversali, riteniamo di poter guardare con abbastanza fiducia allo sviluppo di sistemi efficaci per la protezione delle installazioni nel futuro. Grazie dell'attenzione.